Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro, anche a casa. Qui vogliamo leggere la parola di Dio e pregare. Cominciamo pregando. Stasera guarderemo ancora da Filippesi e parleremo del servizio cristiano, ancora una volta. Signore, grazie che anche questa sera siamo qui per ascoltare te, per chiederti aiuto, guida e anche per lodarti. Vogliamo metterti questa serata davanti perché tu possa toccare i nostri cuori e anche noi possiamo crescere spiritualmente. Aiutaci, Signore, in questo, nel nome di Gesù. Amen. Conoscete, avete sentito parlare di George Mueller? Immagino di sì, questo grande uomo di Dio che è conosciuto come l'uomo della fede. Poco prima di morire, lui ha stimato che il Signore avesse risposto più di 100.000 sue preghiere e ha detto che alcune migliaia di esse ha ricevuto risposta ancora prima di alzarsi dalle ginocchia. Al suo funerale furono presenti 1.000 bambini che lui stava curando col suo orfanotrofio e in quell'occasione venne elogiato da tantissimi adulti che erano passati nei 60 anni precedenti da quell'orfanotrofio, che erano stati sfamati quindi da questa sua opera. Orfanotrofio che noi sappiamo è stato mandato avanti solo per la fede. La notizia del suo funerale ha fatto il giro del mondo, sono arrivati tanti telegrammi pieni di bellissime parole, testimonianze commoventi per Mueller. Però se leggessimo la sua biografia, scopriremmo che la sua vita non è stata per nulla facile. Il suo servizio per il Signore è passato per tante difficoltà e lui molte volte è caduto nello scoraggiamento e anche dubitato dell'aiuto di Dio, anche ha dubitato delle risposte di Dio alle sue preghiere. Una volta, per esempio, sua sorella gli promise una sostanziosa quantità di denaro che però non è mai arrivata e così per tanti giorni i suoi bambini dell'orfanotrofio sono rimasti senza cibo. E a quella vista, a quel senso di impotenza, lui è sprofondato in settimane di depressione. In diversi momenti ha scritto quando lui si trovava da solo nel suo alloggio, si sentiva isolato, si sentiva abbandonato da tutti, solo in questo grandissimo sforzo per il servizio per il Signore. Non so se lo sapete, ma lui morì da solo, steso nel pavimento freddo del suo alloggio. Lo hanno cercato e trovato soltanto 12 ore dopo il suo decesso. E quando hanno guardato nelle sue tasche, anche se erano passati veramente un sacco di soldi per le sue mani, hanno trovato soltanto qualche spicciolo e non c'erano i soldi per una bara dignitosa e neanche per un po' di granito per la sua tomba. Mueller aveva servito Cristo tutta la vita e cosa aveva ricevuto in cambio? Tante difficoltà. E forse la sua vita non è tanto diversa dalla nostra, forse siamo qui questa sera, è così anche per noi. Stiamo servendo Cristo, ma è complicato. Abbiamo desiderio di servire il Signore, ma le circostanze sono difficili. Ci sentiamo molte volte soli e non abbiamo una grandissima prospettiva per il servizio per il Signore. Ma qual è il cristiano che non si è mai sentito spaesato o anche senza gioia mentre stava servendo il Signore? Qual è il cristiano che non è mai stato chiamato a servire il Signore e poi non si sia trovato in momenti veramente difficili per tanti motivi, anche salute, momenti dolorosi? Allora, com'è possibile rimanere focalizzati a questa nostra chiamata di servire il Signore in quei momenti? Beh, ancora una volta le risposte a queste domande le troviamo nella parola di Dio e voglio invitarvi ad andare in Filippesi capitolo 2. Leggeremo dal versetto 25 fino al 30 e guarderemo la vita di Epafrodito. Epafrodito che è un modello di servizio, di servo nelle difficoltà. Allora, versetto 25. Però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi a voi per provvedere alle mie necessità. Egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti, e ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui. E non soltanto di lui, ma anche di me. perché io non avessi dolore su dolore. Perciò ve l'ho mandato con gran premura affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate e anch'io sia meno afflitto. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini simili, perché è per l'opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Epafrodito, un modello di servo nelle difficoltà, vedremo tre incoraggiamenti che dobbiamo ricordare quando il servizio per Cristo diventa difficile. Allora, il primo incoraggiamento che troviamo al versetto 25 è questo. Cosa dobbiamo ricordare? Non sei solo. Però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Questa parola però ci collega un po' al testo precedente. Se vi ricordate, Paolo ha appena affermato che si trova a Roma, sappiamo che gli arresti domiciliari, e lui si stava guardando intorno, non c'era nessuno attorno a lui che fosse disposto veramente ad aiutarlo se non Timoteo. E appena promesso che avrebbe rimandato Timoteo a Filippi, non appena avrebbe saputo quale sarebbe stata la fine della sua storia, forse sarebbe morto da lì a poco, forse sarebbe rimasto in vita. Nell'attesa di questa decisione, di questo momento, dice qui che ha deciso di mandare indietro a Filippi subito Epafrodito, arrivava da quella chiesa, era andato a Roma per portare un supporto finanziario a Paolo che si trovava lì. Però capiamo da queste parole che la situazione della chiesa locale di Filippi era critica abbastanza, l'abbiamo già visto prima per alcune ragioni, così tanto che Paolo sentiva un peso e dice: ho ritenuto necessario mandarvelo subito Epafrodito. C'era qualcosa che bolliva in pentola. E pensiamo a Paolo, per lui rinunciare a Epafrodito in quel momento era una grandissima rinuncia, ma lo ha fatto per il bene della chiesa. E ci fa capire quanto fosse stato importante Epafrodito per lui, perché lo descrive da tre descrizioni di Epafrodito. La prima dice: è mio fratello. Proviamo a pensare, Paolo dice: io sono qui, posso morire da un momento all'altro, pensando a tutto quello che ho affrontato, forse quello che dovevo affrontare, posso affermare con certezza una cosa: io non sono solo, io ho un fratello qui con me che mi sta aiutando. Non è incoraggiante per noi pensare a questo nel servizio? Tu ed io non siamo soli. Forse ci sentiamo soli, ma non siamo soli. Nel nostro servizio per Cristo abbiamo dei cari fratelli, care sorelle, che sono al nostro fianco, che stanno camminando proprio con noi, insieme a noi. Innanzitutto questo significa che noi siamo figli di Dio. Se abbiamo fratelli, siamo figli di Dio. Non siamo come quelli che fanno parte di un partito politico, che si incontrano, che parlano delle proprie esperienze, che sono tenuti insieme da interessi comuni, ma poi quando vanno fuori da quel movimento sono di nuovo da soli. No, noi siamo fratelli, è più di un legame di sangue, è un legame di amore. Tu sei un fratello, tu sei una sorella per qualcuno che adesso ha bisogno di te. Nello stesso tempo tu hai un fratello, tu hai sorelle quando sei nel bisogno. Che bello sapere questo. Siamo fratelli e sorelle che ci aiutiamo nelle difficoltà. Allora è vero quel versetto che troviamo nella Bibbia: possiamo piangere con quelli che piangono, siamo fratelli per questo, possiamo gioire con quelli che gioiscono. Siamo fratelli perché possiamo portare i pesi gli uni degli altri. Siamo fratelli perché possiamo chiedere una spalla su cui appoggiarci in certi momenti. Siamo fratelli e sorelle perché possiamo dare dei soggetti di preghiera. Siamo fratelli e sorelle perché possiamo ricevere un po' di affetto. Chi ha pensato alle necessità di Paolo quando era nel bisogno? Epafrodito, suo fratello, era lì al suo fianco a aiutarlo. È dura? Sì, dice Paolo, però un fratello che è qui con me. E poi da una seconda descrizione dice che Epafrodito era un compagno di lavoro. È una bellissima descrizione per noi cristiani questa. Paolo sta dando anche un insegnamento ai filippesi. Abbiamo osservato che il loro servizio era segnato da egoismo, quell'egoismo che stava vincendo sull'amore, quell'amore che unisce. Abbiamo visto che i filippesi avevano un servizio che era segnato dalla ricerca dei propri interessi invece che dagli interessi degli altri. Ma succede anche al cristianesimo moderno molte volte qualcosa di simile. Iniziamo a vedere gli altri credenti non come compagni, ma per qualche strana ragione come degli avversari. Non la pensano come me, non vanno nella direzione che io desidero, non fanno quello che io vorrei che si facesse, non hanno la saggezza che io ho, loro non. E Paolo mostra che non era questo che qualificava la relazione tra lui ed Epafrodito. Si sentivano dei colleghi, dei partner, dei complici. Quanto è importante anche noi, che anche noi comprendiamo che siamo dei compagni, che abbiamo un lavoro da fare insieme. E l'enfasi dell'Apostolo Paolo in tutto il capitolo 2 è sull'importanza dell'unità e del suo requisito, che è l'umiltà. Perché per esserci una copartecipazione al lavoro del Vangelo deve esserci pure unità fra i lavoratori. Così Epafrodito e Paolo erano compagni di lavoro. Quale lavoro? Il lavoro di Paolo? Il lavoro di Epafrodito? No, il lavoro di Dio. Non c'era la minima confusione per questi due figli di Dio. Per chi era in prigione Paolo, cosa ha detto? Per Cristo. Per quale motivo Epafrodito è stato vicino alla morte? Per l'opera di Cristo. Il lavoro di Paolo? No. Il lavoro di Epafrodito? No. Il lavoro di Cristo. Non il mio, non il tuo, è il lavoro di Dio. Compagni per quel lavoro. E la terza descrizione che Paolo fa di Epafrodito, che è un suo compagno di lotta. Questo è quello che noi siamo come credenti. Questo ci dà una descrizione, questa descrizione ci dà il senso di cos'è la vita cristiana. E letteralmente Paolo dice che Epafrodito è un suo commilitone, è un soldato insieme a lui. Questo non entra molto in testa nei credenti. Siamo parte dell'esercito del Dio vivente perché siamo chiamati a combattere. E quello che stiamo combattendo sono i principati, le potenze. Noi ci stiamo opponendo al regno delle tenebre che vuole avanzare in questo mondo, al regno della malvagità. Lo sai che ci sono delle forze del male che combattono contro Dio, contro il suo esercito, che provano ad atterrare l'uomo, a rovinare la sua anima per sempre? Perciò, quello che noi siamo insieme come cristiani, il privilegio che noi abbiamo comune è quello di combattere tutti insieme come dei soldati, come dei contro i nemici di Dio. E se non lo faremo fianco a fianco, insieme, non ce la faremo. Dobbiamo combattere contro le false dottrine, a favore del Vangelo, per l'onore del nostro comandante in capo, Gesù Cristo. E questo è un durissimo combattimento ed è facile scoraggiarsi. E Paolo richiama la sua mente che non è solo, sta combattendo insieme ad altri. Vi ricordate di Elia, il profeta Elia? Lui ha ottenuto una grandissima vittoria contro i profeti di Baal e subito dopo scappò via perché c'era Izebel che lo voleva uccidere e quella fuga era frutto della sua paura. Pensava di essere rimasto solo. Ed era scoraggiato al punto tale che ha chiesto a Dio di prendere la sua vita. Un grande profeta di Dio, dopo una grande vittoria. Ma come Dio lo incoraggiò? Cosa gli disse? Elia, non sei solo. Ci sono altri 7.000 uomini che mi sono rimasti fedeli. Vai avanti, non sei solo. E a volte ci sentiamo soli, scoraggiati come Elia. Ma quel gran profeta si stava sbagliando. Noi ci sbagliamo, non siamo soli. Paolo lo dice, non sono solo, ho un fratello, ho un compagno di lavoro, ho un commilitone che lotta al mio fianco. Io ho fatto il militare, grazie a Dio non ho dovuto combattere seriamente, però un soldato, ogni soldato in battaglia sa che può contare sul suo compagno. Non sarà mai lasciato, sarà sempre lì quando avrà bisogno. E allo stesso modo ogni cristiano sa che può contare sui suoi fratelli, sui suoi compagni di lavoro, sui suoi compagni di lotta. Quando ci sentiamo soli, dobbiamo fare appello a questo glorioso spirito che ci deve animare e dobbiamo andare avanti. Noi combattiamo insieme per la causa di Cristo. Paolo, Timoteo, Epafrodito si sentivano uniti insieme in quella causa ed erano addirittura pronti a morire insieme per quella causa. Così, fratelli e sorelle, miei compagni di lotta e di lavoro, stringiamoci insieme questa sera, incoraggiamoci gli uni gli altri e continuiamo a servire il Signore. Primo incoraggiamento, non sei solo. Secondo incoraggiamento, non mancano le prove. Dobbiamo ricordarlo, sembra un controsenso, dobbiamo ricordarci che le prove non mancheranno, ma il Signore ci darà il suo aiuto. Guardate cosa dice qui a versetto 26. Dice che Epafrodito aveva un grande desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato infatti e ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui e non soltanto di lui, anche di me, perché io non avessi dolore su dolore. Allora, che situazione difficile per Paolo e per Timoteo e per Epafrodito. Già Paolo si trovava in prigione, già era a rischio della sua vita, già aveva alcuni credenti a Roma che gli creavano problemi con la loro predicazione. E adesso, oltre al danno alla beffa, Epafrodito, che era andato lì per aiutarlo, si è ammalato e ha rischiato di morire. E Paolo non poteva fare assolutamente nulla, niente. Chi ha detto che i servitori del Signore non avranno prove nella vita? Qual è il passo delle Scritture che ci garantisce che non avremo mai difficoltà quando serviremo Dio? Non esiste. Anzi, Gesù ha detto che in questo mondo avremo tribolazioni. E Paolo, Timoteo e Epafrodito hanno dovuto affrontare difficoltà. Servizio per Cristo non ci mette in una campana di vetro isolata da rischi e da pericoli. Pietro lo ha detto ai suoi lettori, vi ricordate? Dice in Prima Pietro, voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ora, in questa vita, è il tempo delle prove. Fanno parte del pacchetto, il nostro servizio per Cristo non ne sarà esente. E spesso, come per Paolo, sono difficoltà più grandi di noi e non possiamo fare proprio nulla. Ma adesso Epafrodito è guarito e dice Paolo che aveva un grandissimo desiderio di vedere tutti i credenti di Filippo. Filippi, avete notato questo clima sullo sfondo? Si respira questo amore, questo interesse reciproco. Epafrodito per i filippesi per Paolo, per Epafrodito. Ci sono due atteggiamenti che tipici di quando attraversiamo dei momenti difficili. Il primo è negativo. Ci chiudiamo a riccio. Affrontiamo da soli la prova. Perdiamo completamente l'interesse per gli altri, come se non ci fossero più. Rischiamo di diventare persone centrate solo su noi stessi. Perdiamo interesse per il mondo intorno a noi. Il secondo atteggiamento invece è quello che aveva scelto Epafrodito ed è di gran lunga migliore. Nonostante la prova, scegliamo di continuare a rimanere coinvolti, occupati, interessati alla vita degli altri cristiani intorno a noi. Com'è possibile vivere in questo modo? Com'è possibile, quando siamo così provati, continuare a guardare fuori e non dentro? Beh, la risposta la vediamo qui. Avere fiducia in Dio. Avere fiducia in Dio. Dio non ha detto mai che toglierà via le prove, ma ci ha assicurato il suo aiuto nelle prove. Paolo dice questo. Davanti alla sua impotenza, in quella situazione così complicata, lui ha gustato la grazia e la pietà di Dio. È la stessa cosa Epafrodito. E Dio ha guarito Epafrodito. E vorrei dire questo, la guarigione nella malattia non è qualcosa che Dio garantisce sempre. Quello che Dio garantisce è che agirà verso di noi sempre con la sua grazia. Forse ci guarirà, forse non ci guarirà. Forse alleggerirà la difficoltà, forse non lo farà. Forse toglierà la spina dalla carne, ma sicuramente continuerà a dire la mia grazia ti basta, avrò pietà di te. Voglio incoraggiarti questa sera nel tuo servizio per il Signore. Uno, non sei solo. Due, ricordati, le prove non mancheranno, però non mancherà neppure l'aiuto di Dio. E abbiamo un terzo incoraggiamento negli ultimi due versetti che abbiamo letto, ed è questo. E ricordiamocelo quando il servizio per il Signore è difficile. Non c'è gioia senza rinuncia. Non c'è gioia senza rinuncia. Paolo dice che ha mandato con grandissima premura Epafrodito dice: affinché vedendolo di nuovo vi rallegriate, anch'io sia meno afflitto. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia, abbiate stima di uomini simili, perché per l'opera di Cristo, che è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita, per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Quest'ultima parte abbiamo una bellissima descrizione di cosa sia il vero servizio cristiano. Il vero servizio è una vita che accetta la rinuncia e riceve in cambio gioia. Allora, pensiamo alla situazione dell'Apostolo Paolo. C'era qualcuno che si trovasse in condizioni peggiori delle sue? È in prigione? È in attesa di giudizio? Forse di esecuzione? Non ha nessuno intorno a sé, tranne Timoteo e Epafrodito. Però forse ha sentito di un problema tra i filippesi ed Epafrodito, qui non è scritto ma lo capiamo, e lui voleva che risolvessero più presto questo conflitto che c'era stato. I commentatori fanno notare questo termine, accoglietelo, l'invito di Paolo. Paolo l'ha fatto in un'altra epistola, quale? Quella di Filemone nei confronti di Onesimo. Gli ha scritto accoglilo, c'era stato un conflitto, stesso modo di parlare. E i commentatori fanno anche notare di questo invito forte che l'Apostolo Paolo rivolge alla Chiesa di Filippi, che quando Epafrodito sarebbe tornato lì, gli chiede di avere stima di lui, una stima più alta di quella che hanno avuto fino a quel momento, e gli racconta i motivi per cui avrebbero dovuto avere questa stima. Forse Paolo era solo preoccupato che i filippesi vedessero di nuovo Epafrodito sano e salvo. Sta di fatto che i telefoni non c'erano, e perciò Paolo ha preferito che Epafrodito tornasse subito con grande premura a Filippi. E dal modo in cui parla Paolo sembra che lui l'abbia fatto, abbia spinto Epafrodito a tornare prima di quanto avrebbe voluto fare, o quantomeno prima di quanto avrebbe fatto in circostanze normali. C'è un senso di urgenza, con gran premura, dice lui. Così Paolo sta rinunciando a Epafrodito per amore dei filippesi. E questa azione ha portato forse tristezza in Paolo? No, per nulla. Paolo insegna loro con questo gesto di rinuncia ai propri interessi che avrebbero lui ricevuto gioia, la sua afflizione sarebbe stata sollevata, e che i filippesi come chiesa avrebbero ricevuto gioia nel rivedere Epafrodito. E questo è quello che Paolo sta insegnando, quel paradosso del servizio cristiano che i filippesi avevano ancora bisogno di imparare, e l'abbiamo visto anche all'inizio del capitolo 2, che quando tu rinunci a qualcosa per la causa di Cristo, il risultato sarà gioia. Guardate adesso i filippesi dopo aver visto Paolo. Cosa avrebbero dovuto fare all'arrivo di Epafrodito? Mostrarsi offesi per quel problema ipotetico? Forse rigettarlo, mandarlo via? Trattarlo con freddezza? No. Paolo dice avrebbero dovuto mettere via ogni cosa, rinunciare a ogni diritto, abbiamo letto, accoglierlo con gioia e mostrare tutta la stima e la fierezza verso di lui. E questo, dice Paolo, avrebbe portato gioia nella Chiesa. Che bellissimo insegnamento per noi su cosa significhi veramente servire il Signore tutti insieme. Non lasciamo che i nostri progetti, le nostre posizioni, i nostri diritti siano così rigidi da risultare irrinunciabili, perché quello che perderemmo di contrappeso sarebbero tante esperienze di gioia. E guardiamo infine Epafrodito. Paolo ricorda quello che Epafrodito aveva fatto per Cristo e anche per lui stesso. E il modo in cui Paolo sceglie di comunicarlo è molto bello. Afrodite era la dea dell'amore, ma anche del gioco d'azzardo. E quando un pagano greco tirava i dadi, gridava, adesso lo dico così per rendere l'idea, ma Epafrodito, che significava favorito da Afrodite. E il nome di Epafrodito prende esistenza proprio da questo costume. E Paolo usa il significato del nome Epafrodito per rafforzare l'idea di quanto degno di stima fosse quel fratello, non perché lo dicesse Afrodite, ma perché Epafrodito aveva azzardato per la causa di Cristo, aveva vinto la partita, perché Dio aveva avuto grazia di lui. Così Epafrodito era stato disposto anche lui a rinunciare, addirittura alla sua vita, pur di servire Cristo, pur di servire i fratelli. E questa sua rinuncia aveva portato grandissima gioia in tutti gli altri intorno a lui. Che cosa impariamo da Epafrodito, questo modello di servo nelle difficoltà? Beh, qualcosa che possiamo mettere in pratica subito domani mattina, perché ci alzeremo e non sapremo esattamente quello che potrà accadere nelle nostre vite. Però una cosa sappiamo, che se vorremmo continuare a servire fedelmente Cristo nelle difficoltà, dovremo tenere a mente questi tre incoraggiamenti. Primo, potremo andare avanti perché non siamo soli. Secondo, potremo andare avanti perché la grazia di Dio ci sosterrà nella prova. Terzo, potremo andare avanti e farlo con grande gioia nonostante tante rinunce a cui dovremmo andare incontro per servire Cristo. Che questi incoraggiamenti ci aiutino nella nostra vita cristiana. Amen. Allora un saluto.